Grazie Presidente. Per me ci vorrà un po' più di tempo per poter spiegare nel dettaglio alcune cose. Proverò a sintetizzare il più possibile. Un argomento di cui si è parlato per tanti giorni anche sui quotidiani e sui giornali, finalmente ne abbiamo a discutere, anche per mezzo un po' della mozione, ne abbiamo a discutere in Consiglio Comunale, in modo un pochino da approfondire qualcuno dei temi che sono stati riportati appunto sui giornali di cui si è parlato tanto in questi giorni. Come sapete, l'oggetto della delibera dell'ordine del giorno è legato a tutto un iter urbanistico partito, diciamo, nell'era SIT, così si può dire, nelle precedenti legislature tramite gli accordi di perequazione, sfociati poi nella variante al POC del luglio 2013, che ha permesso appunto di andare a fare la convenzione, il piano particolareggiato con i privati, i proprietari dell'area F in questione, che hanno proposto un primo piano particolareggiato nel novembre 2014 e adesso stanno chiedendo di andare a modificare con una variante il piano particolareggiato presentato nel 2014. La variante deve essere, sono scaduti a breve, pochi giorni fa, 90 giorni per presentare osservazioni, abbiamo letto che varie associazioni, anche noi abbiamo presentato delle osservazioni in merito, e adesso dovrebbe essere approvata poi dalla Giunta la nuova variante, appunto al piano particolareggiato, per poi procedere con le costruzioni. Approfittando di questo, noi abbiamo fatto degli studi a riguardo, abbiamo presentato appunto questa mozione. Il piano particolareggiato, lo ricordiamo, andrà a incidere pesantemente sull'area del comparto Morane, perché si tratta di avere con le nuove costruzioni la perdita di circa e oltre 220.000 metri quadrati di suolo vergine, e poi sicuramente le nuove costruzioni porteranno una densità di mobilità e di congestione importante nell'area in oggetto. E noi volevamo anche citare, oltre a questi effetti dovuti alle nuove costruzioni, il fatto che attualmente sono già presenti e approvati più di 1.000 nuove abitazioni a livello cittadino modenese. Quindi, come citato precedentemente, è stato approvato pochi mesi fa, riapprovato il piano sulla riqualificazione del bando delle periferie, quindi dell'ex mercato bestiame, in cui sono ricomprese 560 abitazioni e oltre. Poi ce ne sono altri 350 nelle zone di via Fratelli Rosselli, e con altri interventi minori abbiamo fatto il calcolo che siamo già a oltre 1.000 abitazioni e 1.000 alloggi già approvati sul territorio modenese, a cui si andrebbe ad aggiungere questi 550, quindi per parlare del tema di alloggi a disposizione a Modena. Abbiamo riportato nella mozione anche il fatto che gli indirizzi del governo del Partito Democratico all'inizio legislatura, quindi 3 anni fa, si poteva leggere queste frasi, che la prima frase era che l'uso del suolo sarà ispirato al criterio del consumo zero di territorio. Poi qualche riga dopo viene specificato e ancora la politica di saldo zero nel consumo di territorio sarà perseguita con politiche urbanistiche innovative che consentono di governare trasformazioni dinamiche e complesse. C'è un po' una già differenza tra la prima frase e la seconda, poi è venuto fuori che saldo zero di consumo suolo, che non era stato specificato allora dal Partito Democratico, ma è legato, prevedeva un saldo zero al netto degli interventi già approvati dal piano strutturale comunale. L'abbiamo scoperto nel corso di questi 3 anni dalle discussioni qua in Consiglio Comunale e quindi abbiamo riportato anche questo considerato. Un altro considerato è che bisogna tenere nella discussione tenere conto che a Modena c'è un certo numero di abitazioni sfitte. Le stime, sono state anche oggetto di articoli sui giornali, vanno dagli 8.000 alloggi sfitti del CRESME al 17.000 unità di vari altri studi. Diciamo che probabilmente la verità starà nel mezzo, sono poche, tante, 12-13.000 unità sfitte, quante sono a disposizione? Consideriamo anche che ci sono anche quelle ulteriori 1.000 di alloggi che andranno a breve essere costruiti appunto nelle aree che ho descritto prima. Perché abbiamo presentato la mozione? La mozione l'abbiamo presentata appunto perché dal momento in cui è stata approvata la variante al POC sono succeduti 2 importanti atti a livello appunto sovracomunale. Uno è il PAIR, il Piano Area Integrato Regionale, PAIR 2020, è un piano approvato l'11 aprile del 2017 appunto dalla Regione Emilia-Romagna, e tale piano si pone come obiettivo 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti. Una delle 94 misure, uno dei temi, è relativamente al verde urbano. Si legge, di particolare importanza per le aree urbane è la legge del 14 gennaio 2013, numero 10, norme per sviluppo degli spazi verdi urbani, che ha la finalità, attraverso la valorizzazione del patrimonio arboreo boschivo, di perseguire diversi obiettivi, fra i quali quelli del protocollo di Kyoto, delle politiche di riduzione delle emissioni e del miglioramento della qualità dell'aria. L'articolo 6 in specifico stabilisce che le amministrazioni locali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, quindi le amministrazioni locali, devono promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani e di cinture verdi intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, oltre che adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e ridurre l'effetto isola di calore estiva. Nel punto successivo, come appunto nel PAIR, vengono specificate le misure che possono essere intraprese, adesso non le sto a dire tutte, ma sulla base di queste modalità si prevede come obiettivo minimo di aumentare del 20% i metri quadrati di aree verde per abitante residente nell'area comunale o di raggiungere la quota di 50 metri quadrati per abitante residente al 2020. Noi abbiamo fatto varie analisi, ma sono anche riportate pubbliche. Noi come città di Modena adesso siamo prossimi a questo livello di 50 metri quadrati, quindi sarebbe meglio non arretrare da questo punto di vista. Nel dicembre 2015, il secondo provvedimento sovranazionale è stato nel dicembre 2015 la conferenza sul clima di Parigi, COP21, in cui 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. L'accordo definisce un piano d'azione globale inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi, limitando il riscaldamento globale ben al di sotto del 2%. Relativamente al ruolo delle città, delle regioni e degli enti locali, quindi si parla anche delle singole città, l'accordo riconosce il ruolo dei soggetti interessati che non sono parte dell'accordo e dice che queste città o enti inferiori sono invitati a intensificare i loro sforzi, sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni, costruire resilienze, ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, mantenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale. Tale accordo è stato ratificato dall'Italia nell'ottobre 2016, con l'approvazione al Senato dopo precedente passaggio alla Camera dei Deputati. Quindi l'accordo è tuttora attivo in Italia, dopo la ratifica da parte del nostro Parlamento. Dopo cito vari effetti legati appunto all'aumento della temperatura terrestre dovuta all'emissione dei gas serra e all'anidride carbonica, e ricordiamo poi che i tappeti erbosi naturali, appunto c'è la ricerca di assossementi, possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Uno studio dice che un campo in erba naturale delle dimensioni di 7-8.000 metri quadrati è capace di catturare e assorbire 12 tonnellate di CO2 all'anno, oltre a ridurre maggiormente il calore rispetto al terreno nudo grazie al processo di evapotraspirazione. In una giornata estiva un tappeto erboso di un ettaro è in grado di rilasciare 20.000 litri di acqua nell'atmosfera. Questi, secondo noi, sono due interessi sopravvenuti generali superiori a quelli legati alla costruzione delle case, per cui si può esercitare il principio di autotutela. Cos'è il principio di autotutela? È quel principio permesso, appunto, consentito dalle leggi vigenti, per cui un'amministrazione può andare a revocare degli atti precedentemente approvati sulla base di varie casistiche. Queste casistiche, una può essere un vizio di legittimità degli atti precedenti, un'altra casistica è quella dell'interesse sopravvenuto superiore a quello che era connesso all'atto in causa, agli atti in causa precedenti. Noi nella mozione ne sto a dire, c'è un paragrafo enorme con ci sono tutti i precedenti, le caratteristiche di questo principio di autotutela, tutte scritte insieme dagli avvocati. Quindi è possibile, in base degli interessi sopravvenuti, andare a esercitare la revoca. Questo era un pochino l'argomento della nostra prima mozione che avevamo presentato. Poi, dopo le varie discussioni fatte anche in capigruppo, la segretaria Di Matteo ci ha fatto pervenire una nota legale, che noi abbiamo fatto vedere appunto, in cui specificava la correttezza di alcune cose che dicevamo, e specificava tra le righe anche l'importanza di avere una motivazione rinforzata, oltre a questi interessi sopravvenuti, per andare a, diciamo, blindare la revoca degli atti precedentemente fatti. Allora, noi abbiamo studiato un altro pochettino in più e siamo andati a integrare la mozione precedente con quella che può essere utilizzata, secondo noi, come motivazione rinforzata. E qual è? È quella legata al rapporto dell'ISPRA 2016. Cos'è l'ISPRA? L'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è l'ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'Ambiente. L'ISPRA, l'obiettivo del rapporto ISPRA è appunto quello di esprimere e quantificare l'impatto delle perdite di suolo e del degrado a scala locale, anche in termini di erosione dei passaggi rurali, perdita di servizi ecosistemici e vulnerabilità al cambiamento climatico. E infine di fornire responsabili delle decisioni a livello locale informazioni specifiche per la definizione e l'implementazione di misure con lo scopo di limitare, mitigare o compensare l'impermeabilizzazione del suolo. Una politica di questo tipo comporterebbe degli indiscussi vantaggi per il patrimonio naturale e allo stesso tempo per la spesa pubblica. Questo lo dice l'ISPRA nel rapporto ISPRA, l'obiettivo. E ancora, è per tutte queste ragioni ampiamente documentate dal lavoro quotidiano dei tecnici e dei ricercatori appunto dell'ISPRA che si ritiene necessario e urgente assicurare un reale e consistente contenimento del consumo di suolo, fornendo ai comuni indicazioni chiare e strumenti utili per rivedere anche le previsioni di nuove edificazioni presenti all'interno dei piani urbanistici e territoriali già approvati. Questo è il rapporto ISPA 2016. Per chi non lo sapesse, la letteratura legata al consumo di suolo è proprio maturata negli ultimi 3, 4, 5 anni, dal 2012-2013 in poi, proprio in scia alle tematiche del riscaldamento globale. Quindi anche in questo caso qui una letteratura e studi che si sono sviluppati dopo la variante al POP del 2013. Vado avanti con quello che viene citato, perché oltre a dire questo, nel rapporto ISPRA ci sono i numeri che vanno a dire quanti sono, in base ai numeri e alle ricerche state fatte, i costi occulti della cementificazione in Italia. Quindi quanto può costare la cementificazione di un ettaro di suolo relativamente alla produzione agricola, allo stoccaggio di carbonio, alla protezione dell'erosione, alla mancata infiltrazione dell'acqua, all'assenza di insetti impollinatori, fino all'alterazione del microclima urbano. Perché è provato che un aumento di 20 ettari di costruzioni per chilometro quadrato, appunto di suolo consumato, corrisponde a un aumento di 0,6 gradi della temperatura superficiale. Tutte queste stime fanno sì che sia stato calcolato che la cementificazione di un nuovo ettaro di suolo comporta costi di cementificazione per la comunità, qui cita oltre in media 55.000 euro, quindi noi abbiamo messo oltre 50.000 euro per stare in sicurezza. Quindi siamo sui 55.000 euro a ettaro, considerate che nel caso in questione parliamo di oltre 20 ettari di cementificazione. Quindi, secondo noi, questa poteva essere utilizzata come la motivazione rinforzata, facendo le dovute analisi, per andare appunto a revocare gli atti in questione, quelli legati a tutto l'iter della variante del piano particolareggiato. Detto questo, vado appunto a leggere il dispositivo per fare chiarezza su cos'è che chiediamo. Perché appunto, sulla base degli interessi generali sopravvenuti dopo l'approvazione della variante al POC del 2013, quali l'approvazione delle PAR 2020 e gli accordi di Parigi 2021, interessi di cui rilievo anche costituzionale impone di adottare tutte le misure idonee necessarie a garantirne la tutela, ancorché a discapito di eventuali posizioni confliggenti di natura privatistica. Alla luce dell'impatto stimato dei costi associati alla perdita dei servizi ecosistemici connessi al consumo di suolo evidenziato nel rapporto ISPRA, utilizzabile come motivazione rinforzata. Alla luce delle sollecitazioni dei cittadini attraverso le raccolte firme, nonché degli indirizzi di governo redatti dall'amministrazione all'inizio di questa legislatura e sopracitati. Sì, perché non ho neanche documentato che avevo riportato che i cittadini, in seguito appunto anche all'assemblea che era stata fatta in via Viterbo 80 a luglio, avevano manifestato appunto il dissenso nei confronti di queste nuove costruzioni, non partite delle raccolte firme, per cui un online che ha raccolto oltre 4.000 firme, appunto per non andare avanti con la cementificazione. Alla luce di tutte queste note, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a verificare e valutare, avvalendosi di esami sugli impatti del consumo di suolo per l'area in oggetto effettuati da consulenti esterni qualificati, quali l'ISPRA o ente comparabile, la possibilità dal punto di vista economico, tecnico e giuridico di adottare tutti gli atti necessari per interrompere la costruzione delle palazzine nel comparto di via Morane, via Vaciglio, e quindi a non procedere all'approvazione della nuova variante e a provvedere alla revoca del piano particolareggiato di iniziativa privata precedente e poi a fornire al Consiglio quanti più elementi di informazioni possibili affinché il Consiglio stesso possa poi valutare la revoca degli atti di sua competenza nell'ambito del procedimento in oggetto. Quindi è stata un po' variata appunto quel rapporto ISPRA e la richiesta di fare nuove analisi da parte precedente, lo dico anche per una parte di consiglieri con cui ho avuto una chiacchierata i giorni scorsi che non avevano colto queste variazioni. Quindi, in sintesi, cosa andiamo a chiedere? Chiediamo di fermarci un attimo, stop, ragioniamo sulla questione, avendo però i numeri corretti, stiamo dicendo questo. Non capiamo davvero bene perché si dovrebbe avere paura di votare una mozione di questo tipo. Vi stiamo dicendo che i costi della mitificazione per la città sono di un certo tipo, fermiamoci un attimo, analizziamo questa cosa, valutiamo i pro e i contro di un'eventuale revoca di questi atti e poi decidiamo. Dopo si è liberi di scegliere ancora di costruire. Noi stiamo dicendo facciamolo con gli atti davanti. Noi ovviamente siamo per poi confidenti che tutti questi esami porteranno a delineare che i costi della semplificazione sono ben più alti rispetto a quelli legati all'interruzione e quindi noi siamo orientati poi per richiedere la cessazione dei diritti di costruzione. Sugli indennizzi, noi non abbiamo mai negato né in capigruppo né nei comunicati né nelle varie interviste che ci sia da pagare un indennizzo. Cos'è l'indennizzo? È il rimborso delle spese amministrative intercorse per gli effetti dei piani già, degli atti già approvati. Quindi sarebbe stato il rimborso dell'imposta di registro, delle tasse, di tutto quanto già stato corrisposto. Abbiamo letto varie volte che qualcuno ha detto che noi abbiamo negato che ci fossero questi indennizzi. Noi non abbiamo mai negato in nessuna parte questa cosa. Chi ha detto questo ha detto delle falsità. Sfido a dimostrare, a portare qui dove abbiamo detto e citato queste cose. È stato anche detto che, visto che non abbiamo citato gli indennizzi nella mozione, allora noi li neghiamo. Secondo me neanche Machiavelli sarebbe arrivato a queste conclusioni. Noi, da tutte le altre parti, in tutti i nostri comunicati, c'è scritto che ci sono eventualmente gli indennizzi legati ai rimborsi da pagare. Quindi non capisco davvero come possono essere venute fuori queste falsità da qualcuno in quest'aula. Sul valore dell'indennizzo. Probabilmente non i 700.000 euro ipotizzati erroneamente da un giornale, ma forse neanche i 12 milioni ipotizzati dall'amministrazione. Come detto, si tratta di un mero rimborso amministrativo. Ma il tema non è tanto questo. Il punto, secondo noi, è la volontà vera di pensare a una strada alternativa rispetto a questo piano particolareggiato. Ribadiamo allora il concetto di cosa chiediamo nella mozione, cercare questa strada alternativa. Lo dico ancora per evitare che negli interventi successivi qualcuno provi a spostare il punto focale. Fare di tutto il possibile per fermare già questo piano da adesso, non per parlare del futuro, faremo, prometteremo, faremo altro. Si può partire adesso a fare qualcosa, a valutare se è il momento adesso per cambiare davvero rotta come era stato promesso. E aggiungo, una volta fatte le corrette valutazioni, avendo i calcoli corretti in mano di quello che sarebbe l'indennizzo e quello che potrebbe essere i costi della cementificazione futura, perché dobbiamo essere sempre noi a decidere? Perché non fare un bel referendum consultivo? Ci sono i cittadini? Perché? Perché non facciamo un bel referendum consultivo? Facciamolo qua, sarebbe un bel precedente. Facciamo un referendum consultivo con i calcoli a mano, presentiamo alla cittadinanza tutte le cose. L'amministrazione dice sempre di essere aperta alla cittadinanza, di ascoltarla. Magari l'ascolta già con le cose pronte. In questo caso qui potremmo avere dei calcoli a mano, fare i calcoli corretti, avere i numeri e poi, perché no, potrebbe essere la cittadinanza. Chissà cosa potrebbero uscirne, forse qualcuno ha paura di cosa potrebbe uscirne realmente, però sarebbe una bella sfida.